Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di capire come le parole di Dio sono appunto Dio che ci parla e quindi che ci vuole liberare, ci vuole aiutare, ci vuole dare una via di liberazione, di salvezza. Questa settimana cercheremo di dare un'occhiata alle letture della messa 8 giorni dopo Pasqua, l'ottava di Pasqua. Nel Vangelo si dice proprio 8 giorni dopo. Cosa succede? Si dice prima, si racconta quello che è successo 8 giorni prima, cioè il giorno di Pasqua, quando Gesù appare risorto ai discepoli, senza Tommaso, perché non c'era Tommaso quando appare a Pasqua. Poi 8 giorni dopo, dice qua il Vangelo, c'era con loro anche Tommaso e quindi appare a Tommaso e crede anche Tommaso. Ora, io vorrei in questo video sfatare un po' un luogo comune su Tommaso, perché noi di solito lo citiamo come un esempio di persona non credulona, quindi da imitare. Infatti diciamo, se io non vedo, sono come San Tommaso, se non vedo, non credo. Vedremo che nel Vangelo non è affatto così. Cioè lui dice questa frase, ma non voglio anticiparvi troppo, in realtà Gesù lo rimprovera per questo che dice e poi lui cambierà, tant'è che diventerà un esempio di fede. Comunque, vengo subito proprio a raccontare l'episodio, anzi, prima di raccontare l'episodio voglio farvi un esempio, molto illuminante, secondo me, importante. Facciamo conto che un giudice deve valutare se una persona ha ucciso una determinata persona. E a un certo punto gli vengono presentati dall'accusa 10 testimoni, persone attendibili, quindi che non hanno motivo per mentire, che sono credibili, e questi 10 testimoni sono testimoni oculari che hanno visto proprio con i loro occhi quella persona uccidere quell'altra persona. Quindi, ora, se questo giudice dicesse no, ma se io non vedo, non ci credo. L'hanno visto questi 10, ma io non l'ho visto, dice il giudice, non ci credo. Quindi non condanna quell'assassino. Farebbe una cosa sensata? Sì o no? Farebbe una cosa assurda, perché lui ha degli elementi, 10 testimoni oculari, che gli danno motivo per credere. Quindi la famosa frase, se non credo, io non vedo, se non vedo non credo, scusate, che è la frase di Tommaso, in certi contesti può essere sensata, cioè se io non ho elementi per credere, non ho i testimoni, non ho le prove, mica posso condannare una persona, no? Non posso credere che sia un assassino. Ma se io ho degli elementi, ho 10 testimoni e compagnia, io dire, se dico se non vedo non credo, faccio una cosa assurda, perché hanno visto altri per me, quindi io ci credo perché ho degli elementi per crederci. Ora, nel caso di Tommaso, adesso lo vedremo proprio nel dettaglio, lui aveva proprio 10 testimoni oculari, cioè i 10 discepoli, 10 apostoli, perché lui non c'era, Tommaso, neanche Giuda ormai se n'era andato, che il giorno di Pasqua hanno visto il Signore con i loro occhi e dicono abbiamo visto il Signore. Quindi nel momento in cui lui dice no, ma se io non lo vedo, non credo, fa proprio come quel giudice, dice una frase che è assurda, infatti poi Gesù lo rimproverà e gli dirà non essere incredulo, cioè un incredulo di principio, ma credente, se hai degli elementi per credere, credi. Questa incredulità assurda, cioè questa incredulità di uno che non vuol credere nemmeno se ha degli elementi, 10 testimoni, la chiameremo incredulità di principio, cioè quando uno non crede anche se ha elementi per credere. È una cosa non per niente ragionevole. Quel giudice che fa così, se ragionasse così, sarebbe uno che lascia in libertà un assassino. Quindi lo lascia libero di compiere atroci delitti. Adesso vi racconto proprio l'episodio come nel Vangelo. Vedete che ci sono particolari che a noi a volte sfuggono. Allora, la sera di quel giorno, cioè il giorno dopo il sabato, il primo della settimana, no? La settimana iniziava il giorno dopo il sabato, quindi la domenica di Pasqua, Gesù viene e i discepoli lo vedono, però non era con loro Tommaso. Allora, quando viene, gli dicono: abbiamo visto il Signore, l'abbiamo visto. Tommaso, guardate cosa dice, nonostante 10 testimoni l'abbiano visto, lui, che lui conosceva, quindi conosceva la credibilità di queste 10 persone, dice: se io non lo vedo, prima condizione, e poi aggiunge un'altra cosa importante qua, dice: se io non metto pure il dito, cioè non lo tocco, io non credo. Quindi lo vuole vedere lui, non si fida degli altri, e vuole toccarlo, due cose. Perché è come se dicesse: magari voi l'avete pure visto, ma magari è un'allucinazione, no? Io lo voglio proprio toccare. Ecco. Cosa succede? 8 giorni dopo, ecco l'ottava di Pasqua, c'era con loro anche Tommaso. E questo è importante, già è un elemento. Lui non se ne va, non si ferma al dubbio, ma vuole approfondire. Lo considera un punto di partenza e questo è un suo merito. Cosa fa? Viene Gesù e gli dice: volevi queste due cose? Bene. Metti qui il dito, toccami e guarda le mani. Attenzione. E aggiunge: non essere incredulo di principio, hai sbagliato, ma credente. Di fronte a questo il Vangelo non dice che lui mette il dito e poi crede. Non dice che mette il dito. Subito Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. Che è un'esclamazione di fede che non si è mai vista nel Vangelo. Durante la vita di Gesù al massimo gli diceva a Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il Messia, ma non gli diceva: tu sei il mio Dio, come il Padre divino. Quindi Tommaso fa la più grande esclamazione di fede che c'è, almeno nella vita di Gesù, quando Gesù sta con i discepoli, gli dice: mio Dio, e ci crede. E che probabilmente ci crede senza toccarlo, lo dimostra che non solo il fatto che non lo dice che lo toccò, ma il fatto che poi Gesù gli dice: perché mi hai veduto, hai creduto, non perché mi hai veduto e mi hai toccato. Perché prima Tommaso dice: se non vedo e non metto il dito, due cose, non credo. Gesù gli dice: metti il dito e vedi e guarda, due cose. Ma poi Gesù dice: se non, ma però tu, perché mi hai veduto, una cosa sola, hai creduto. Non perché hai veduto e hai messo il dito. Vuol dire allora che Tommaso capì la lezione: non essere incredulo di principio, ma credente. E quindi credette e disse questa cosa straordinaria: mio Signore e mio Dio, senza toccare probabilmente. Questo lascia intendere il Vangelo. E questo cosa significa allora? Che la famosa frase "io sono come San Tommaso, se non vedo non credo" è una frase in realtà che in quel contesto non ha senso, nella fede non ha senso, perché non è una credulineria la fede, vedremo che ci sono degli elementi per credere, e soprattutto si prende una frase che viene il momento di errore di Tommaso, un momento in cui viene rimproverato da Gesù, non essere incredulo, quindi è un momento di errore, e lo si pone invece come una cosa bella. Quello è il momento in cui Tommaso sbaglia. Allora, se vuoi essere davvero come San Tommaso, 1. Devi superare la tua incredulità di principio. Come quel giudice che ha 10 testimoni e non vuole credere, deve superare questa incredulità. Devi fare come dice Gesù nel Vangelo, non essere incredulo, e devi fare come San Tommaso, cioè dire: mio Signore e mio Dio. Quindi Tommaso diventa un esempio di fede, di grande fede. Primo, se vuoi essere come San Tommaso devi continuare la tua ricerca, cioè il fatto che tu non credi ti deve non far abbandonare la ricerca. Infatti 8 giorni dopo c'era con loro anche Tommaso, non se n'era andato Tommaso, quindi devi continuare a frequentare la comunità, la chiesa, anche se hai dei dubbi, per vedere se verificare se questi dubbi sono fondati o no. Terzo, se vuoi essere come San Tommaso, non devi ricattare Dio e dire: se io non vedo, uno, e poi se io non metto il dito, due, cioè aumentare, ricattarlo. Ma devi fare come San Tommaso, senza toccare, credi. Vedete come nel Vangelo il famoso detto: io se non sono San Tommaso, sono come San Tommaso, se non vedo non credo, non è considerato un detto giusto, ma un errore di Tommaso. Noi dovremmo trasformare questo detto in "fai come San Tommaso", è il titolo di questo messaggio liberato. Senza toccare, credi. sei un esempio di fede. Se vuoi essere come San Tommaso, credi senza toccare. Bene, fatta questa premessa un po' lunga ma necessaria, a quel punto andiamo a vedere un po' i messaggi liberanti. Una società che ci dice, guarda, se tu sei credente, non hai bisogno di unirti agli altri credenti, tu puoi viverlo in modo individuale la tua fede. Guarda qua cosa dice la prima lettura. Coloro che erano diventati credenti, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un'anima sola. Cioè la fede si alimenta stando insieme e sentendosi un cuore solo e un'anima sola. Tu non puoi amare Dio se non fai parte di una comunità e amare i fratelli. E la seconda lettura lo dice pure, chi ama colui che ha generato, cioè chi ama Dio che ha generato tutto, ama anche chi da lui è stato generato, cioè deve amare gli uomini, chi ama Dio. Poi ci dice la società di oggi, il diavolo, se hai qualcosa, tienitela stretta perché è tua proprietà, come se tutto fosse nostro, come se ce lo portassimo nell'aldilà, è tua proprietà. Guarda cosa dice qua gli Atti degli Apostoli. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era messo in comune. E nessuno tra loro era povero, era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Quindi nessuno tra loro era bisognoso e aveva bisogno. Anche chi aveva dato i soldi della vendita dei suoi campi agli apostoli, in realtà era sicuro perché sapeva che c'era una comunità, a questo punto ricca anche economicamente, che se anche lui aveva bisogno poteva aiutarlo. Vedete il principio della mancanza di povertà? È chiaro che questo comunque è un principio bellissimo, cioè tu fai un investimento praticamente, le tue case li dai alla comunità, però sai che poi se avrai bisogno ti sarà restituito. Allora questo principio che è sano viene alterato dal diavolo, in passato è stato alterato in senso proprio comunista, nel senso la proprietà privata è peccato. No, qua non dice che la proprietà è privata è peccato e che tu non puoi possedere nulla. E quello che guadagni non è tuo, e tu non puoi avere un qualcosa che ti serva per le tue cose. Perché qua dice non che no, nessuno aveva proprietà, ma che nessuno le considerava sua proprietà. Altrimenti è una esagerazione di questo passo. Cioè non è che loro erano costretti, come faceva appunto lo Stato comunista, a dare tutte le proprietà allo Stato. Però se uno voleva poteva fare questa scelta, c'era una libertà. Ovviamente era una scelta che aveva un ritorno. E poi qua è bello, ciascuno secondo il suo bisogno veniva soddisfatto. Questo è un principio molto sano, che vale anche per le comunità di oggi. Cioè lo Stato, la comunità, dovrebbe soddisfare e intervenire quando c'è un bisogno, cioè quando uno da solo non ce la fa a pagare le cose. Spesso invece lo Stato nostro che fa? Ti paga le cose anche quando tu te le puoi pagare da solo. E magari quando uno poi non se le può pagare non te le paga. Cioè è un oppure insomma il principio famoso di sussidiarietà, cioè del bisogno. Lo Stato interviene quando c'è bisogno d'aiuto, sussidio, quando c'hai bisogno, ma se tu te la puoi fare da solo una cosa, te la puoi pagare da solo, no. Vedete che è un principio molto bello che non deve essere esagerato. Ah, ci dice il diavolo, i cristiani devono essere impopolari, devono essere controcorrente. Guarda qua, tutti godevano di grande favore. I primi cristiani, certo, non è che vivevano in funzione del successo, però proprio perché amavano gli altri godevano di grande favore. Altro principio diabolico, i comandamenti di Dio sono pesanti, sono gravosi, Dio vuole date mille cose, cose impossibili. No, guarda qua che dice. I suoi comandamenti, la seconda lettura, non sono gravosi. Fin dei conti Dio ci crede di amare, e amare non è gravoso, non è pesante, è una cosa che alleggerisce. Basta con questa idea della religione come mille precetti, il precetto è uno sostanzialmente, ama Dio e ama gli altri, e questo non è gravoso. Gesù stesso diceva il mio peso è leggero, certo è un peso, bisogna darsi da fare per amare, ma non è una cosa che ti opprime e ti alleggerisce. La fede, scusate, le tue paure, ci dice il diavolo, ti schiacceranno. Tu avrai sempre delle paure che ti ti devono, paura è normale averlo, ma non ti devono schiacciare. Guarda così cosa dice l'inizio del Vangelo: erano chiuse le porte perché avevano paura, per timore dei giudei, era stato appena ucciso Gesù, avevano paura di essere uccisi pure loro. Ma Gesù venne in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi lo dice una seconda volta: pace a voi. E 8 giorni dopo riappare con Tommaso e dice: pace a voi. Cioè, io se sto in mezzo a voi vi do pace, niente più paura. Vi do tranquillità, caccio via la vostra paura. Dice il diavolo: la fede è una delle cose della vita, solo una delle tante. Come c'è lo sport, come c'è, non so, l'amore, come c'è gli affetti, come ci sono tanti cose importanti, c'è anche la fede. No, la fede deve essere messa al centro, in mezzo alla vita. E allora ogni cosa sta al tuo posto. Stette in mezzo, dice Gesù, venne Gesù e stette in mezzo a loro, sia la prima volta, sia 8 giorni dopo. Venne Gesù a porte chiuse e stette in mezzo. Se Gesù viene messo in mezzo, tutto sta al suo posto. Se Gesù viene messo al primo posto, ogni cosa è al suo posto. E poi c'è appunto l'episodio di Tommaso che abbiamo già raccontato, e poi spesso noi diciamo, allora, anche pensando a Tommaso, no? I segni, i miracoli, le grazie fanno male alla fede. Uno che chiede troppi miracoli, dipende da che rapporto si ha con questi segni. I segni, i miracoli, sono mandati proprio per far crescere la fede, per far credere. Questo anche dopo l'episodio di Tommaso dice, fece molti altri segni Gesù, quindi altre apparizioni, altri miracoli, perché crediate? Perché crediate? Cioè, la fede e i miracoli non sono nemici della fede. Lo possono diventare se si vivono in maniera ricattatoria, sbagliata. Ma la fede alimenta, è alimentata dai miracoli. Fece molti altri segni perché crediate. Quindi tu interessati ai miracoli. Non solo a quelli che tu potresti avere. Non viverli in modo egoista. Ma guarda i miracoli riconosciuti dalla Chiesa. Vedi che sono stati cresciuti ossa intere a Lourdes, improvvisamente. Guarigioni improvvise dalla SLA, dal morbo di Parkinson. Improvvise, in un secondo, invocando Dio. Questi sono segni appunto che alimentano la fede, non solo di chi li ha ricevuti, ma anche di chi ne viene a conoscenza, per far capire, dare dei segni, delle prove, degli elementi appunto, che veramente Dio esiste. Allora il diavolo all'opposto dice, se Dio non ti fa il miracolo che vuoi tu, non devi credere. No, e questo è un modo sbagliato di vivere il rapporto con i miracoli, è un modo ricattatorio, proprio come fece Tommaso. Se io non vedo, uno, se non metto il dito, due, cioè io voglio, se altrimenti non credo in te, se no io non credo. Questo è un modo sbagliato, e Tommaso stesso l'ha capito, infatti poi crede e dice, mio Signore e mio Dio, senza toccare. E infine l'ultima tentazione del diavolo, la fede è tristezza. La fede è qualcosa che ti incupisce. Guarda cosa, come conclude Gesù, beati saranno quelli che non hanno visto direttamente, ma hanno creduto lo stesso. Ma non in modo credulone, hanno creduto perché hanno avuto degli elementi, appunto, hanno creduto agli elementi che avevano, che sono tanti, come vedremo, per credere che Dio esiste e ci ama. Quindi, e non hanno avuto un'incredulità di principio, come San Tommaso. Questi saranno beati, perché sono entrati in contatto con la verità, come quel giudice che, anche se non ha visto direttamente, crede perché ha degli elementi e quindi arriva alla verità. E poi la gioia è un po' il filo conduttore anche delle letture. Alla prima apparizione dice, i discepoli gioirono quando lo videro, quindi non c'è pace in loro. E anche il Salmo, rallegriamoci ed esultiamo, il suo amore è per sempre, non morirò ma resterò in vita. Se la morte viene vinta dalla resurrezione, non solo da Gesù ma anche da noi, perché lui ci farà risorgere anche a noi, allora non c'è che una grande gioia, niente ci può togliere questa gioia, nemmeno la morte. E allora concludendo, credere ad una cosa che non si vede non significa non ragionare, se ci sono degli elementi che ti portano a credere. Perché se io dovessi applicare in assoluto la frase se non vedo non credo, non dovrei credere neanche a un assassino, che quello è un assassino se ho 10 testimoni, perché non l'ho visto direttamente, non dovrei credere all'esistenza del Venezuela, perché io non l'ho mai visto il Venezuela direttamente. Cioè è una frase che può aver senso, ma se ci sono elementi per credere non ha nessun senso dire se io non vedo non credo. come il giudice che dice io non vedo, non credo, pur avendo 10 testimoni. Quindi ci sono due modi di non ragionare nella fede: la creduloneria, quando uno è credulone di principio, cioè io non ho elementi, tipo un giudice dice io non ho elementi, ma io credo lo stesso che quello è un assassino, allora no, è creduloneria e non è una cosa ragionevole, in quel caso avere dubbi è ragionevole. Oppure c'è anche un altro modo sbagliato, quello del giudice non credulone ma incredulo per principio, anche se hai elementi, anche se ci sono ancora oggi miracoli che solo invocando Dio malattie terribili guariscono in un secondo, anche se ci sono anche altri elementi, per esempio il fatto che tu credendo veramente e amando Dio e gli altri cambi la tua vita, e quindi già questo è un segno molto personale ma molto convincente del fatto che credere che Dio esiste davvero e così via, io non credo per principio. Questa invece è quella incredulità di principio che Gesù rimprovera a Tommaso: non essere incredulo ma credente, e che dice anche a te: tu non dire io non credo perché Dio non lo vedo, dici piuttosto, io non fare come Tommaso, dici ho elementi per credere, andiamo a vedere, andiamo ad approfondire e vedrai che troverai elementi per credere, allora a quel punto devi fare come quel giudice che prende atto, vede molti elementi, anche se non ha visto, lui crede. D'altra parte credere non significa essere con gli occhi chiusi, ma con gli occhi aperti. Quando io dico credere, intendo pensare, no? Quante volte noi diciamo, io credo che vuol dire? Io penso che, cioè ho pensato, senza aver visto una cosa, io mi sono reso conto che ho degli elementi per dire che io penso che sia vera, anche se non l'ho vista. Quindi facciamo come San Tommaso, sfatiamo questo mito e trasformiamo questo detto in fai come San Tommaso, senza toccare, credi. E vedrai che poi un giorno sarai beato, infatti dice così, beati quelli che non hanno visto direttamente, ma comunque hanno creduto e quindi hanno amato il Signore. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.